Allora, il Tribunale, sentita l'odierna udienza, l'eccezione della difesa, invocante la declaratoria di inutilizzabilità della deposizione del test Zampesa, per violazione dell'articolo 307, ultimo comma CPP, sentito il parere contrario del Pubblico Ministero, ritenuto che, alla luce di quanto emerso dalla prima fase del controesame del test Zampesa, risulta che lo stesso ha deposto su una complessa attività di indagine, in parte svolta entro il termine indicato all'articolo 407,3 CPP, in parte svolta successivamente a tale termine, e sulla base di documentazione audio, cioè registrazioni delle centrali operative di polizia, acquisita dal Tribunale in corso di dibattimento, e prima non compresa nel fascicolo del Pubblico Ministero, ritenuto quindi che non tutte le dichiarazioni testimoniali dello Zampese risultano colpite dalla sanzione di inutilizzabilità di cui l'articolo 307,3 CPP, bensì soltanto quelle riferite alle sue indagini concernenti l'ascolto e l'articolazione delle registrazioni audio acquisite solo in dibattimento, ritenuto che le dichiarazioni testimoniali dell'ispettore Zampese restano utilizzabili anche laddove fanno riferimento agli estremi e al contenuto di comunicazioni radio e telefoniche, quali specificate, estremi e contenuto, nel brogliaccio 28 luglio 2001 della Questura di Genova, documento nella disponibilità delle parti ben prima del dibattimento, PQM dichiara inutilizzabili ex articolo 307,3 CPP le dichiarazioni testimoniali dell'ispettore Zampese limitatamente a quelle relative al materiale audio acquisito in dibattimento, come specificato in parte motiva.
Ancora qualche precisazione. Oggi ci ha fatto vedere un brogliaccio da lei utilizzato. C'era materialmente
un brogliaccio che gli aveva a disposizione all'ufficio investigativo.
Me lo puoi ridare un attimo?
L'ho dato al collegio giudicante.
Da uno sguardo superficiale a questo brogliaccio mi sembra di notare che ci siano, se vuole adesso glielo ripasso, siano contenute alcune trascrizioni, cioè le trascrizioni delle comunicazioni 113 del giorno 21.
Sì, ci sono le comunicazioni del 113. Ecco, non so neanche se poi è il documento comunque integrale che c'era, è un appunto che avevo io dietro che ho preso.
Ci sono le comunicazioni del 113. Nel fascicolo del Pubblico Ministero il brogliaccio depositato, se non sbaglio, questo chiaramente se mi sbaglio ritiro la domanda, non ci sono il 113 del 21. Quindi io mi chiedo, questo brogliaccio non è evidentemente quello che è finito nel fascicolo del Pubblico Ministero, da dove
è un brogliaccio che avevo io in ufficio da trasmettere, cioè che avevo io da consultare all'ufficio, l'ho trovato all'interno del mio ufficio, l'ho consultato.
Ho capito. Noto anche che non ci sono le comunicazioni 113 invece del venerdì, che peraltro non sono neanche nel fascicolo del Pubblico Ministero. Io dico, quindi tutte le comunicazioni 113 che lei ci ha fatto sentire relative alla giornata di venerdì sono prese solo dall'audio, perché qui non ci sono.
Ma questa è una parte che avevo io, ora non so se c'avevo tutto integrale in ufficio o quello che è stato trasmesso. Questo è un documento che avevo io, che ho fatto vedere in questo momento, non so neanche se è completo. Questo è un documento sul quale ho comunque ho fatto delle fotocopie, perché all'epoca mi serviva di vedere gli orari.
Ecco, allora, visto che è diverso da quello finito nel fascicolo del pubblico ministero, perché sicuramente ci può mancare qualcosa rispetto all'integrale che ha lei, però di sicuro c'è qualcosa in più.
No, quello è quello che io dispongo, ecco, non è che c'è un altro. Dico, che io che avevo giù materialmente all'ufficio. Allora, poi se ne sia un'altra copia, è possibile che sia stata fatta più copia e che non siano state fatte tutte le fotocopie, ecco, questo è possibile.
Dico, premesso che il 113 del giorno 21 qui c'è, nel fascicolo non c'è. Quando l'ha acquisito questo brogliaccio? Cioè, acquisito? Nel fascicolo questo, non è mai stato acquisito?
Questo brogliaccio l'avevo a disposizione dell'ufficio nel momento in cui era presente, nel momento in cui io sono andato all'ufficio, dunque nel settembre, penso 2001, c'è una data, ora poi la data precisa, poi tutte le evoluzioni del tempo non me lo ricordo, però vedo che c'è una data.
Ci riesce a spiegare come mai invece è diverso quello del pubblico?
No, non sono in grado di spiegarlo.
Okay. Un'altra curiosità. Quando lei...
Ah, cosa intende per diverso? Che le telefonate sono diverse?
Semplicemente, no. Ah. Semplicemente che qua ci sono le trascrizioni del 113 del giorno 21, nel fascicolo del dibattimento non ci sono le trascrizioni del 113 del giorno 21, cioè è diverso nel senso che c'è un pezzo di più, ecco. Le chiedo se...
No, non sono in grado di spiegare.
Quindi lei, diciamo, aveva a disposizione degli atti diversi, cioè che non sono confluiti nel fascicolo del dibattimento, evidentemente.
Questo non so se è stato trasmesso in parte o tutto, o non l'ho trasmesso neanche io. Questo qua è sicuramente il documento che aveva l'ufficio su cui ho lavorato.
Ho capito. Un'altra precisazione, io salto un po' da un punto all'altro, ma parliamo sempre di materiale documentale. Lei, quando parla della ricostruzione degli avvenimenti relativi al corteo delle tute bianche, sì, fa riferimento all'ordinanza del questore. Lei ci dice era il corteo era stato autorizzato dall'ordinanza del questore fino a tuttavia Tolemaide, escluso Piazza delle Americhe.
Sì, ho detto così. Credo di aver detto così. Perché è quello che prevede l'ordinanza.
Esatto. La mia domanda è, questa ordinanza come fa a conoscerla lei?
Perché è del mio ufficio, cioè è stata redatta dal questore che io appartengo
allora,
a voi.
Allora, scusi. Il suo ufficio, cosa intende per il suo ufficio? Perché... Lei, scusi, lei viene sentito, prego, come testimone su fatti di indagine da lei apprese. Il suo ufficio, stiamo parlando della squadra Digos che è stata costituita.
In senso lato la questura, dunque
l'ufficio è la questura.
La questura, ma le ordinanze arrivano sicuramente alla questura e noi le ordinanze le avevamo sicuramente.
Ho capito, però lei nel momento in cui ha iniziato questa indagine non avrà avuto a disposizione la questura, avrà avuto a disposizione gli atti di indagine.
Dei documenti.
No, glielo dico perché nel fascicolo del pubblico ministero non ce n'è traccia di questa ordinanza. Primo motivo della mia domanda.
Questo sì, non vuol dire che non ne avevamo noi a disposizione comunque.
Ecco, quando ne ha avuto a conoscenza?
Guardi, io sono entrato in un ufficio che era già stato creato. Sì. E tra questi atti ho trovato anche queste ordinanze. Ora, quando siano arrivati prima di quel periodo non lo so che questo documento c'è e che ha una data relativa non a quando è stato ricevuto dal mio ufficio in quanto è stato proprio emesso dalla questura di Genova, ma è datato, mi sembra, la stessa data, il 20 luglio, addirittura il 19. Ora,
la data dell'ordinanza sicuramente è 19, 9, perché è il giorno prima di quando poi doveva servire. Però la mia domanda non era sulla data del provvedimento.
Cioè, io sono arrivato in un ufficio che era già composto, dove esistevano già determinati reperti o determinate cose, tra cui c'era anche questa ordinanza.
Ecco, lei sta parlando del suo ufficio non come questura, ma come Guardi, ufficio costituito per indagine G8?
Ma innanzitutto abbiamo anche, cioè non è che noi siamo un corpo estraneo di quello che è la Digos. La Digos ha sicuramente questa ordinanza, come, oppure come ha molto probabilmente tutte le ordinanze che escono, ecco. Dunque io mi posso avvalere tranquillamente, certo, di quello che, anche perché io non sono stato un corpo estraneo al mio ufficio, abbiamo solo svolto per un limitato periodo di tempo un determinato tipo di indagine che sicuramente non esula da tutto quello che è l'attività della Digos di Genova.
Certo, però questo è un atto molto particolare, cioè nel senso, nell'attività della Digos di Genova sicuramente l'ordinanza del questore di autorizzazione del corteo non sarà poi interessata.
È interessantissima invece.
Ecco, interessantissima. Come mai nelle vostre relazioni non se ne parla mai di questa ordinanza, se è così interessante? Voi fate una ricostruzione che è contenuta nel primo faldone di, sì, questo procedimento, c'è una relazione molto lunga a firma del dottor Gonan, se non mi sbaglio, glielo dico per visualizzare la cosa, materialmente redatta da due funzionari di cui ci sono solamente le sigle, e io presumo che una sia anche la sua. Perché
se me lo può far vedere, glielo posso confermare.
Sono 120 pagine
di una ricostruzione.
Di ricostruzione complessiva.
Ecco, sì, Presidente, per carità, è interessantissimo questo percorso che si snoderà a lungo, però io presumo che chiede che gli venga mostrato il documento per poter riconoscere la firma, viene detto di no. Magari.
Sì, però siamo in controesame, è ovvio che l'avvocato non era presente allo svolgimento delle indagini, quindi ha diritto di.
Credo che benissimo,
si chiama sondare questi, benissimo, punti che non attendono all'attendibilità del testimone, ma attendono unicamente a circostanze di fatto che il teste soltanto può riferire al difensore, che il difensore non può saperlo in altro modo. Sto proseguendo.
Io l'ordinanza gliela faccio vedere, era solo per snellire l'esame, nel senso che dobbiamo fargliela vedere materialmente.
No, ma non è che
non mi interessa, cioè nel senso, il fatto che non c'è niente di male in quella, cioè il fatto che lei l'abbia sottoscritta, le chiedo solamente, tanto lei viene, domanda retorica, lei viene a testimoniare sull'attività di un gruppo, è stata autorizzata a consultare tutti i documenti che sono stati prodotti dal gruppo di indagine, anche se da lei non sottoscritti, quindi io le chiedo le cose che riguardano tutto il gruppo.
No.
Se vuole io gliela faccio vedere, non mi interessa tanto il fatto che lei l'abbia sottoscritta. Ricorda una relazione in cui si ricostruiscono tutti gli avvenimenti?
C'è sicuramente una relazione, non tutti in generale, ma c'è una relazione del giorno 20 e del giorno 21.
Del giorno 21. Io le chiedo, lei ci ha detto adesso che quell'ordinanza del questore era molto interessante e era a disposizione del suo ufficio fin dall'inizio. Io le chiedo, come mai non si dice mai in quella ricostruzione dei fatti che il corteo delle tute bianche era autorizzato fino in via Tolemaide? Le chiedo semplicemente, no, non le chiedo tanto come mai, le chiedo, lo dite o non lo dite innanzitutto? Se vuole si guardi pure la sua relazione. Prima.
No, ma non è un problema di chiedere. Mi sembra che quella domanda, proprio quando io ho parlato di quella relazione, mi è stata fatta una domanda specifica da parte del PM, io ho riferito in merito, mi è stato chiesto quali erano i cortei autorizzati e quali non erano autorizzati. Abbiamo visto che il corteo delle tute bianche non era autorizzato, anche per quanto riguarda il giorno 20 ho fatto riferimento non a un'ordinanza, il 21, ma a un'ordinanza che non forse non ho parlato di ordinanza, ma comunque ho detto che il corteo era comunque autorizzato.
Sì, non ha risposto alla mia domanda. La mia domanda era, quando fate la ricostruzione generale, ricostruzione del 2001, che mandate in procura, che è il punto di partenza, il primo atto contenuto nel fascicolo, ne parlate o non ne parlate? Cioè, lo dite che ha autorizzato il corteo? Fate riferimento a questa ordinanza del questore? Fate riferimento a questa importanza, ce l'ha detto lei che è importante. Fate riferimento.
È importante, può darsi che non ci sia, se lei me la contesta, molto evidentemente non c'è scritto.
Ecco, lei ne ha avuto, però lei dice di averne avuto conoscenza subito.
Io so dell'esistenza di questa autorizzazione, sapevo addirittura ancora quando non facevo parte di questo gruppo che E so che comunque i cortei devono essere comunque preannunciati, sono previsti comunque dalla normativa.
No, questo sì, lo sappiamo tutti, ci sono stati anche dei cortei non preannunciati, questa è una risposta certo, generica. Lei ci diceva, sapeva qualcosa di particolare sull'organizzazione di questo corteo?
Sull'organizzazione del corteo?
Sì, no, le chiedo.
No, io all'epoca di tutte le fasi antecedenti non facevo parte dell'ufficio. So che comunque erano state fatte più richieste e solo una parte era stata accolta, tra cui questo di questo corteo.
Non sa dirci nient'altro. Poi sul discorso corteo tutte bianche ci torneremo, però visto che adesso ne parliamo, non sa dirci nient'altro, nel senso lei ha detto che ha avuto a disposizione atti vari. Sa dirci,
guardi, allora,
qualcosa di preciso sulle modalità con cui è stato preannunciato?
No, su questi passaggi io proprio non ho una, cioè so che sicuramente sono state fatte più richieste per quanto riguarda l'autorizzazione, so che solo in parte sono state accolte, questo mi sembra che forse è stata anche un'attività di indagine, era stato richiesto addirittura di passare all'interno di via 20 a questi fatti.
Al di là del dato documentale le chiedevo, lei ha detto che giustamente era in questura e che quindi aveva una comunicazione costante, non è che è rimasto limitato a questo faldone.
Questo dopo poi, sì, per quanto riguarda l'ordinanza, perché fin quando io non sono transitato alla Digos, io delle ordinanze non l'avevo neanche mai visto.
Ha acquisito qualche altro elemento sulle fasi antecedenti al corteo vero e proprio, cioè momento di presentazione della domanda, momento in cui la questura ha dato la sua autorizzazione.
Se io ho visto, io unicamente questo documento, cioè so che è stato redatto, che era presente questo documento, non so neanche la richiesta, non mi sembra che non l'ho neanche vista, ecco, unico questo documento in un momento ovviamente successivo sicuramente al 20 settembre, quando poi sono andato in... So che era un documento che era in presente in ufficio, non so se è stato preso proprio il 20 o comunque era negli anni in cui ho lavorato, era nella disponibilità dell'ufficio.
Mai avuto occasione nel corso dell'indagine di parlare con colleghi che invece hanno partecipato? Cioè lei non era nella Digos, durante il G8 lei non era nella Digos, giusto?
Esattamente, la squadra mobile.
Ha mai avuto invece occasione di acquisire altri elementi attraverso la conversazione con colleghi che erano nella Digos? Tipo qualcuno che le ha detto, sì, abbiamo partecipato alla perquisizione del Carlini il 18 luglio 2001?
No, specificatamente non
mi scusi, Presidente, prima di fare, non vorrei fare delle eccezioni, vorrei soltanto capire una cosa, stiamo facendo delle domande al teste per fatti a sua conoscenza pregressa rispetto al periodo investigativo?
No, io ho chiesto.
No, sì, ho capito, perché allora voglio dire, che venga dichiarata la stessa inutilizzabilità, senso che se il Tribunale ritiene che il teste possa riferire soltanto a quanto da lui appreso nel corso dell'attività investigativa, se non gli possiamo chiedere quello che ha preso dopo, forse non possiamo chiedere neanche quello che ha preso prima.
Dunque, il pubblico ministero non ha compreso la domanda e gli sfuggono forse anche i presupposti in diritto, nel senso che innanzitutto l'inutilizzabilità non può essere invocata contro la difesa, perché sarebbe un modo molto semplice per nascondere tutta una serie di elementi, questo lo insegna la Cassazione. Altro discorso, la domanda mia al test è stato se nel corso della sua attività di indagine, in quanto è entrato nella Digos successivamente al G8, ha appreso elementi relativi a fatti avvenuti prima, ma nel corso dell'attività di indagine, cioè da settembre 2001 ad oggi, perché abbiamo capito che è durata fino ad oggi.
Difatti ho chiesto una precisazione.
Sì, no, lei ha detto prima, la domanda non è se ha preso il 18 luglio. Comunque, ci ha detto di no.
A parte tutte queste osservazioni in giurisprudenza che non condivido nessuno, né quella del PM, sì, né quella del difensore.
Infatti ce l'ha rigettata.
Arrivando un attimo al fatto, cioè è ovvio che uno può chiedere al testere che nel momento in cui operava se sapeva o se non sapeva alcune circostanze. Però mi sembra che il test abbia già detto molto chiaramente che le conosceva. Poi la valutazione dell'ordinanza, se sia legittimo o se non sia legittimo il corteo, questo evidentemente non c'entra nulla al test, che riprende atto come elemento conoscitivo, come tanti altri elementi conoscitivi. La valutazione ovviamente non compete al test e penso che appunto il difensore non voglia neanche chiedere. Che poi successivamente nel corso delle indagini abbia le sue convinzioni particolari su questo, su quell'altro, o il difensore vuol chiedere al teste se il PM gli abbia dato dei suggerimenti, perché è questo che chiaramente vuol fargli dire, ma non... Dio, sì, può anche essere una domanda, se non è che mi scandalizzi più di tanto, però direi che sul punto non vedo l'utilità di andare oltre, insomma.
Infatti,
anche perché poi
dimostrare
che l'attività svolta dal test è in qualche modo in riferimento alla legittimità o meno di alcuni cortei è un problema ulteriore e successivo che la difesa non ha ancora affrontato. Ha molte volte adombrato, certamente. Ma...
Io ho finito su questa parte generale, non ho altre domande. Volevo solo capire se c'erano altri elementi entrati fuori termine o meno. Se ho chiarito questo, io non avevo altri dubbi su atti di indagine, e se i colleghi hanno altre domande sui punti, lascio la parola.
Mazzali, difesa Caffagnini. Buongiorno, ispettore.
Buongiorno a lei.
Una breve domanda riassuntiva per vedere se ho compreso bene. Il lavoro che lei ha fatto è stato praticamente questo: ha guardato i filmati e ha cercato gli imputati nei filmati, più o meno, per riassumere. Questo è quello che ha fatto.
Abbiamo individuato un certo numero di soggetti che sono stati autori di determinati comportamenti significativi, e poi abbiamo ricercato, sì, queste persone nei filmati, mentre in genere gli uffici esterni hanno collaborato per identificazione di queste persone.
Quindi vuole dire che il lavoro che avete fatto, guardavate il filmato e vedevate se c'era Caffagnini, se c'era Fiandra, se c'era un altro, più o meno era questo quando...
Se c'erano determinati soggetti, okay, magari in alcuni casi non avevamo ancora individuato i nomi, altri sono rimasti ignoti. Comunque consisteva anche in questo.
Questo vuole dire, come dire, con dei criteri di approssimazione che, per esempio, l'imputato Caffagnini è nei filmati solo nelle volte che lei l'ha individuato e poi l'ha esposto qua, quantomeno per l'attività di indagine che ha fatto lei.
Questo vuol dire che io Caffagnini l'ho individuato unicamente in quello che ho prodotto nel DVD.
Lei si ricorda, se no glielo ricordo io, in quali contesti è stato individuato l'imputato Caffagnini? Se lo ricorda, se no dopo non hai una domanda tra pochetto, è solo per riassumere.
Ma per quanto riguarda Caffagnini, lo vediamo sicuramente durante gli scontri a margine del corteo delle tute bianche. Per quanto riguarda il discorso del...
Zona Canevari.
Degli scontri in via Ivrea, no, per le tute bianche.
Okay, sì,
in via Canevari invece si ha una sola immagine, Caffagnini, a cui presenza si vede il viso di Caffagnini in un contesto in cui è in atto dei disordini da parte del blocco nero, degli incendi di alcune autovetture, nonché alcuni danneggiamenti a esercizi commerciali, e anche al diper di via Canevari.
E poi lo si vede rispetto al tenente Saccardi, no? se non ricordo male.
Rispetto all'immagine del tenente Saccardi.
Partiamo un attimo da questo episodio, cioè l'episodio della cosiddetta aggressione al tenente Saccardi. Lei, come dire, nei fotogrammi che ha analizzato, tanto per aver contezza, stiamo parlando del reperto 181-11. Per quello che si ricorda, ci può dire dove si trovava Caffagnini rispetto al tenente Saccardi? Cioè a che distanza era, se nel corso dello svolgimento delle immagini si avvicina, non si avvicina, fino a che punto si avvicina?
Il filmato che abbiamo ce lo mostra in una fase di avvicinamento.
È solo in fase di avvicinamento. Lei ha fatto, oltre, come dire, un'analisi del video, un'analisi dei suoni, Cioè, nel momento in cui, come dire, guardavate il video, se sentivate una frase attribuibile a un soggetto, l'avete rilevata, rilevavate o no? Non so se ha capito la domanda. Cioè, nel senso che
sì, ho capito, se valutavamo anche l'aspetto, diciamo, sì, sonoro del filmato.
Sì. Cioè, per essere specifici, se nel momento in cui, sto parlando del frame, soprattutto del reperto 181/11, sto parlando dei frame da 11 a 40, specificatamente 35-36, se nel momento in cui Caffagnini è in prossimità del tenente Saccardi, avesse urlato basta o comunque avesse urlato qualcosa, avevate avuto il compito di rilevarlo, non l'avete fatto, non dovevate farlo? Qual era il
No, caso? Che non dovevamo farlo, no, però io questo filmato non ce l'ho presente, il sonoro, ecco.
Non ha presente il sonoro. Ma comunque, come dire, questa più che una domanda è una conferma di quanto già dichiarato. Non c'è nel frame che ha visto lei un'immagine dove Caffagnini arriva a contatto col tenente Saccardi?
Arriva in contatto diretto? No, nel frame si avvicina molto per quanto riguarda il filmato.
Ok. Passiamo adesso viceversa al problema di zona Canevari. Quindi il problema del cosiddetto corteo del blocco nero, insomma, se non ho capito male. Ecco, e qui stiamo parlando lei ne ha parlato l'udienza del 30 gennaio 2006, da pagina 5 a pagina 8. Ecco, lei, al di là di quel frame, lei ha potuto avere contezza, come dire, della condotta del Caffagnini per quanto periodo abbia partecipato a questo corteo, o se viceversa da quello che ha sviluppato lei c'è solo quell'immagine?
C'è unicamente quell'immagine.
C'è l'immagine che è vicino a un benzinaio, mi sembra di ricordare.
C'è un benzinaio e delle macchine dietro in fiamme, mi sembra.
È un atteggiamento di che tipo? Che condotta sta facendo? Sta guardando, mi sembra di capire.
Sta attraversando, non sta, sta passando, praticamente lo vediamo nel video, che si sta dirigendo verso via Canevari.
Ecco, poi ha avuto modo, questa è una domanda che apparentemente gli ho già fatto, ma le volevo riproporre, ha avuto modo poi di vederlo in altri contesti del cosiddetto blocco nero, per capirci, cioè non so, davanti a Marassi?
No, il blocco nero c'è solo unicamente quello.
Non ha più modo di vederlo, perfetto. Passiamo adesso alle quello che lei chiama, come dire, la partecipazione al corteo delle tute bianche, che poi è la situazione del blindato, insomma, vicino al, ecco, lei lì, come nel cosiddetto corteo delle tute bianche, quando lo individua? Stiamo parlando del reperto 192.14 TPO, quando è che lei individua, come dire, il Caffagnini?
Ma speriamo della fase anche antecedente o solo a tutti i reperti, non è che me li ricordo a memoria, ma no, nel momento in cui è nelle vicinanze del blindato?
Del blindato, sì. Lei più o meno, come dire, capisco che il filmato non rende la distanza, però si ricorda, ha idea, ha fatto un'analisi per capire a che distanza fosse il Caffagnini rispetto al blindato. Non nelle prossimità, mi sembra di ricordare.
Nelle prossimità immediate, sì, no. Mm. Sicuramente da alcuni metri, anche di una quantità meno di 5 metri almeno, insomma, non sicuramente proprio a ridosso, se intende.
Possiamo dire che non era uno di quelli che materialmente stava nei pressi, quindi stava aggredendo il blindato, mi sembra che perlomeno il filmato l'abbiamo visto tutti, questa, possiamo dare una definizione di questo tipo?
Ma Caffagnini partecipa a, se ricordo, segue, allora, è il manifestante, è uno di quei manifestanti che vediamo praticamente incalzare i carabinieri in tutta quella fase in cui i carabinieri stanno indietreggiando da via Tommaso Ivrea, non da via Tommaso Ivrea, da via Casaregis e anche in via, ecco, in via Tolemaide.
Quando intende incalzare, in termini
vuol dire che,
di condotta, cos'è?
Vuol dire che i manifestanti, che i carabinieri stavano ritirandosi
e loro
stavano avanzando, questo intendo per incalzare, okay, mi ha fatto. E poi vi è una prima parte in cui Caffagnini rimane comunque a una si avvicina al blindato, si porta all'altezza del blindato, che è già oggetto di lancio di pietre da alcuni manifestanti, però a un certo punto non partecipa, diciamo, alla fase